e a Francesco, Rosario Bortolone, Francesco Farina, che sono due dirigenti scolastici di Firenze e noi del Circolo Bezzon li conosciamo perché quest'estate hanno partecipato insieme a noi alla vacanza studio. Loro parleranno del principio d'autorità per la generazione superflua.
Se ti ho preparato il cinema, Rosaria ha delegato me a... La prossima volta lo faremo.
Va bene, facciamo così. Promesso.
Almeno vederla?
Sì, sì, Rosaria.
Rosaria, vuoi venire qua? Sì, perché anche io con le voci non so...
No, lo so, lasciamo perdere, poi fare un discorso totalmente separato a sé.
Già si sente poco, però devi sentire. Probabilmente ciò che dico in effetti la deformazione professionale, sia mia che mia moglie, perché sono 20 anni che dirigiamo, per cui qualche problema, principi di autorità ce l'ho. Però vorrei porre in questo intervento meno di un quarto d'ora, così vorrei porre una domanda di cui gran parte è una premessa, creda, di cose anche molto conosciute. La domanda però mi preme molto, per cui la porto qua. Aggiunto c'è un'affermazione che io continuo a condividere, non so se la condividete anche voi. Il principio dell'autorità è costitutivo della personalità e condizione per il suo sviluppo e si pone come postulato delle tue cose. Cioè, secondo me, forse non solo come dirigente, ma proprio come persona, penso che il principio dell'autorità sia è costitutivo della personalità e condizione per il suo sviluppo.
Condizione?
Per il suo sviluppo. E questo mi è parso di capirlo perché leggendo diversi testi, anche abbastanza famosi, c'è una piccola bibliografia che poi vi lascio. Comunque sono tutte cose notissime. E nel momento attuale noi abbiamo una situazione in cui i verbi negoziare, persuadere, contrattare hanno sostituito un verbo che diceva io sono un professore, qualcuno che già ci sapeva, io sono un professore e insegno, tu impari, io sono un genitore, faccio genitore, comando, tu dici. È un dato di fatto che noi nelle scuole l'abbiamo vissuto. Questa situazione, a parer mio, ma non solo a parer mio, che sarebbe proprio importante, ma di persone molto più importanti, ha portato a una grave situazione di disagio per i ragazzi. E questo lo posso constatare nel mio lavoro, perché se gli manca un'autorità, gli viene a mancare quel limite che limita le loro angosce. E Rosaria, che aveva fatto il stesso lavoro, mi raccontava di un ragazzo di 12 anni che chiedeva disperatamente di essere punito, perché non era dato sospeso per tante considerazioni che noi facciamo, lui voleva la punizione. Sembrava che volesse contenere le sue angosce. L'altro problema che si pone, specialmente nel scorso periodo, è che se viene meno l'autorità, con la negoziazione, che tanto va di moda, con la parola cliente, che tanto va di moda, noi ci riduciamo in una specie di oscillazione tra la seduzione commerciale, i piani di offerta formativa che facciamo nella scuola, per cui dobbiamo convincere, che è una spezza, oppure, per evitare questo, a un certo punto, i genitori usurati da questa trattativa che non finisce più, i professori incapaci spesso di mantenere questo ordine, si arriva alla coercizione e allora è la forza che domina la scuola e domina la famiglia e non è più l'autorità. Ecco, questo è il problema come io lo vedo, mi pare di averlo capito e ve lo pongo qua. Ma a questo punto cerco di porsi la domanda, ma perché non siamo riusciti più e non riusciamo a decidere in nome del principio di autorità? Perché, secondo me, e questo lo si nota vedendo le varie definizioni che si danno sul principio di autorità, compaiono spesso espressioni in cui si dice che le radici dell'autorità affondano in un contesto sociale e familiare e che dà per acquisito e consolidato il fatto che alle giovani generazioni è aperta una via per giungere a un punto in cui avranno autorità. E allora la gerarchia è accettata,
non, e lo dice anche la Arendt nei suoi scritti di tanto tempo fa, perché bravo, buono, vecchio, eccetera, perché considerato valido il principio di gerarchia, ma è considerato valido perché c'è una prospettiva in cui io, che adesso obbedisco, so che posso aggiungere al posto in cui sono adesso i miei genitori, i miei professori, e chi mi ordina di avere questi comportamenti. I termini, le espressioni e le metafore con cui si parla di, si allude al principio della verità, rimandano sempre a una situazione, a un contesto in cui si può giungere a una propria realizzazione. Il principio della verità viene considerato ragionevole ed accettabile anche dai giovani quando le limitazioni delle soddisfazioni attuali sono viste in vista di una futura realizzazione. Per cui, e questa mi pare una frase decisiva, alla base del principio di autorità vi è la condivisione di un bene comune. Il bene comune è questa società in cui si vive, e questa realizzazione di noi stessi. Questo, probabilmente, in questo momento, non siamo più in grado di dirlo. Non siamo più in grado di dirlo per due situazioni che si sono create progressivamente, dico due parole sulla prima e sulla seconda, che mi pare il problema di questo anno, di questi anni e degli anni successivi. La crisi dei principi che fondano il rapporto di autorità tra chi comanda e chi obbedisce nasce quando una delle parti non riconosce, entra in crisi, più come giusta e legittima la gerarchia. Non viene accettata quella asimmetria a cui noi abbiamo rinunciato. Si parla, no, io sono il tuo amico, sono un professore, ti accompagno, facciamo la stessa storia assieme, impariamo assieme. E viene meno quella simmetria tra chi comanda e chi obbedisce, e in base a cui si instaura il principio di autorità. Non viene accettata perché le prospettive incerte che noi diamo loro non ci rendono convincenti. A questo punto il discorso si sposta dalla scuola a fuori scuola, o meglio, al contesto di relazioni più generali che comprende la scuola. Lo dico questo come preside, perché molto spesso ho notato nei docenti, forse anche nei presidi, non sono la pelle più dura, si vede meno, è un senso di frustrazione, di logoramento e di senso di colpa. Non ci riusciamo, cosa dobbiamo fare? Ho sentito anche dire, se avessimo avuto un comportamento più forte, più energico, più determinato, se avessimo preso dei provvedimenti, saremmo riusciti ad avere un'autorità consolidata. Secondo la mia idea, che voglio dire qui stasera, no, non è così, perché anche noi siamo presi da un contesto che adesso dirò, che ci supera. La domanda è come uscirne. Non credo che avere soluzioni, né sono qui, però credo che sia necessario porsi questa domanda. L'insicurezza in cui ora vivono le generazioni adulte nasce anche dai dubbi che noi abbiamo, e questo è un discorso un po' diverso, sulla validità degli strumenti culturali che abbiamo. Tenete presente, io tengo presente, nella mia scuola è stato necessario tenerlo presente, come la scuola di mia moglie, che abbiamo presenze culturali diverse, per cui l'autorità viene da più liberi e viene da diversi contesti culturali in cui certe autorità non sono riconosciute. E allora, quando parlo di principio dell'autorità dal punto di vista culturale, sappiamo che la scienza ha lottato contro il principio di autorità, eccetera, eccetera, però in questo momento noi ci troviamo di fronte a situazioni in cui si dice. Faccio un esempio di una frase che mi è stata detta da un giovane studente, ma sì, i diritti dell'infanzia di cui le parla, cioè io, sono frutto della cultura occidentale, per cui sono dei principi su cui noi non ci basiamo perché non sono frutto della nostra cultura. A questo punto lo scontro con me è stato, diciamo così, non inevitabile, perché non mi piace usare queste parole né avere questi atteggiamenti. Comunque la separazione c'è stata, perché lì si era di fronte a un altro principio che io finora avevo ignorato, e lui rifiutava quello a cui mi ispiravo io. In questo momento, negli ultimi anni, credo che siano diversi anni ormai, una decina d'anni, si sta verificando una situazione che tutti o quasi tutti quelli che hanno figli grandi notano, e che vorrei descrivere qui, perché questo è il punto centrale. La condizione di insicurezza è stata percepita fino a tempo fa come passeggera. E notate quelle parole che noi usiamo, contratti a termine, disoccupazione, in cerca di prima occupazione, precariato, sono tutte parole che nella mia mentalità, e forse anche nella vostra, risultano come situazioni anormali. in attesa di una normalità a cui noi tendiamo, a cui pensiamo che loro debbano tendere, a cui la società dovrebbe tendere. In questo momento sta tramontando questo. Sono condizioni di normalità, il precariato, l'incertezza, il lavoro a termine. Leggevo l'altro giorno su un testo di Ulrich Beck, che penso che conosciate, nella Germania degli anni 2020 il 50% di giovani non avrà un lavoro sicuro. Ci saranno decine di migliaia di persone che dovranno vivere senza fare un lavoro e dovranno essere accettate così. Questo mondo di persone superflue, e così sono state definite, non è solo europeo, è anche di tutto il mondo, perché la globalizzazione ha esportato lo stesso tipo di sviluppo economico, ovunque esso si verificava lo stesso tipo. Dobbiamo dire adesso quale tipo è. Per cui si sta sviluppando un gruppo enorme, cioè una massa enorme di giovani superflui che già una volta, come nota Zygmunt Bauman, nell'Europa c'è stato all'inizio dell'Ottocento, come lo sapete, tutta questa gioventù superflua generata dalla rivoluzione industriale, dove andò? Nell'Australia, America del Sud e America del Nord. E il guaio è che ora non abbiamo più Australia e America, e non hanno più dove andare. Sì, questa battuta è una battuta vera. Perché succede questo? Riporto parole di economista che non sono economista. Il concetto che abbiamo di sviluppo, di progresso economico è: progresso economico esiste quando si produce con sempre meno costi. Si produce con sempre meno costi se diminuisce il numero dei lavoratori. Negli anni 80, forse voi lo ricordate perché siete giovani, non lo ricordate, lo stesso si diceva: sì, però questa diminuzione di manodopera verrà compensata con manodopera che aumenterà negli altri settori. Non è stato vero, nelle prospettive non è vero, per cui abbiamo tutta questa gente che non ha la possibilità di impiegarsi se prevale, se si mantiene questo concetto di sviluppo economico. Per cui non c'è una soluzione, nel futuro succederà, no, non succede. Allora la domanda che si pone è questa: che credibilità abbiamo noi nel porre un principio di autorità con queste persone che mi possono dire: sì, ma tu che mi sai dire del mio futuro, se il mio futuro non c'è? Io penso che qui il problema si sposta da dentro la scuola a fuori dalla scuola. È un problema di una struttura sociale e di una struttura economica che va ripensata. Quest'idea non è solamente dei pensatori, sociologi, economici, eccetera. Tempo fa un parroco di Firenze chiese a un costruttore di appartamenti della sua parrocchia, se voleva sapere quali fedeli avrebbe avuto, ma che cosa sta dicendo? Cioè, sono appartamenti di 40 metri quadri per giovani coppie. E lui disse: ma scusi, se c'è un nonno, ma dice, questa è la risposta era abbastanza ovvia, e stanno negli ospizi i nonni. Dice: ma qui non c'è manco il posto per un bambino. E gli dice: senta, un figlio adesso è un cattivo investimento. Questa battuta, che non è di tipo teorico, rivela un diffondersi di un'idea in cui il principio di autorità perde qualsiasi senso, non è proponibile. Per questo vorrei insistere su questo punto, e non dico trovare soluzioni, ma riproporre un qualcosa che forse nell'arco dei decenni si potrebbe riprendere come soluzione. Per tutti costoro, cioè, è impossibile trovare il contesto sociale e familiare in cui si radica il principio di autorità, che fa accettare l'idea di gerarchia, perché non è data a loro la possibilità di condivisione di un bene comune. Nella definizione che abbiamo detto prima, l'autorità si basa sulla condivisione di un bene comune, al di là dei riti, dei miti e di tutto c'è questo. Attualmente non c'è, e credo sia difficile costruire miti e riti su qualcosa che non esiste e che tocca personalmente tutti quanti noi. La piena occupazione è diventata anche quella una fragile occupazione. Questa qui è una citazione da Ulrich Beck. E questa è fragile occupazione perché non sarà mai più sicura. In una società che accetta per come naturale la condizione di superfluità, i genitori e gli alunni non possono proporre ai giovani superflui futuri traguardi da raggiungere diventando adulti.
Quando verranno... più lentamente, però non capiamo.
In una società che accetta come normale la condizione di superfluità, gli educatori, i genitori non possono proporre ai giovani superflui futuri traguardi da raggiungere. quando diventati adulti verranno a far parte della società con una propria collocazione e una propria autorità. La mancanza di una speranza per gli adulti gli umani di avere un'autorità è l'immagine simmetrica della mancanza di autorità degli adulti di oggi. Dunque, questa è un po' in sintesi la situazione in cui ci troviamo a vivere. Adesso una domanda che non avrà risposta ma che pone il problema. Cioè, come passare dalla condizione di superfluità a un rinnovato fondamento del principio dell'autorità? Dall'analisi fatta ora si può trarre una prima conclusione. Per ritrovare e creare nuovamente il contesto sociale in cui si radica il principio di autorità, non sarà proponendo ad educatori, cioè a noi, ai genitori, a noi lo stesso, comportamenti fermi e certi che si potrà restaurare il principio di autorità. Sarà inutile, come già appare chiaro, proporre e attuare innovazioni di sistemi educativi. Pensate alla nullità delle riforme che stiamo vivendo nella scuola. C'è qualcuno che ha vissuto la riforma e la sta vivendo. Quando la ministra dice in una trasmissione tempo fa, ma dite ai genitori che tanto non succede nulla, ecco, c'era da dire che è una riforma che non cambia nulla. È una riforma inetta, inane, ma perché è impossibile fare una riforma sui problemi in questa situazione? A parte l'altro non ci ho neanche pensato. Se rimane incontrastata l'attuale concezione di progresso economico. Allora, qui io vorrei proporre, non sono solo parole mie, comunque la mia idea è questa, di proporre qui un cambiamento di concetto di progresso economico. Deve essere superata quella che Bateson chiamò, sono parole sue, perché se c'è qualche economista qui si offenderà con Bateson, l'ottusità dell'homo economicus, in cui i processi mentali sono tutti quantitativi. In realtà si potrebbe dire questo, che la nuova sensibilità per le relazioni di cui si è parlato ci dovrebbe portare a dar valore a ciò che non si può misurare e apprezzare ciò che non si può misurare, mentre siamo abituati ad apprezzare solo ciò che si può misurare. Credo che questo sia il grande limite della nostra cultura, il limite che rende inutili i discorsi sulle relazioni, perché per le relazioni ci vuole una sensibilità che non sia solo di carattere quantitativo. Per il problema che qui interessa, l'idea di progresso economico deve essere probabilmente profondamente ampliata fino ad includere in sé anche il prender cura di chi subisce le conseguenze del progresso economico. Se non diamo questa certezza del nostro prendersi cura, noi che in fondo siamo privilegiati, perché in qualche modo lo siamo, prendersi cura di chi subisce le conseguenze del progresso stesso. Devono far parte dell'idea di progresso economico la compassione, la capacità di condividere e comprendere le vicende e le sofferenze degli altri, che sono i costi che si pagano col progresso e di cui in genere si risolve con una beneficenza e con delle assistenze che non sono la risposta. E qui ci sono interessanti studi che non posso citare su come integrare in un sistema globale anche persone che non fanno un lavoro. Ci dobbiamo abituare a questo nei decenni futuri, non tanto in là, in cui anche chi non fa un lavoro ha diritto ad essere in qualche modo in questo. Come? E io la risposta non ce l'ho, però siamo di fronte a una situazione in cui chi lavorerà sarà sempre meno. Il progresso non può essere più pensato in termini di pura riorganizzazione delle unità produttive, ma deve essere ripensato, e questo secondo me è molto difficile per me e per noi, in termini di storie di chi lo vive, storie che si svolgono nel tempo e che connettono i suoi protagonisti in un contesto che li comprende e che conferisce senso alla loro vita. È un altro concetto di progresso economico, un concetto di progresso economico che ci insegna ad imparare ad essere sensibili alla struttura che connette antiche e nuove forme di lavoro, individui di diverse culture, gli esseri viventi tra loro e gli esseri non viventi e il mondo inanimato, le innovazioni tecnologiche e lo sviluppo di nuovi sistemi di garanzia. Tutto questo, compassione, condivisione, prendersi cura, non può essere pensato ora nel futuro che nelle dimensioni planetarie. E Roma, credo, basta passare, quando siamo arrivati qui a Roma, come questo discorso sia chiaro per tutti, in cui si svolgono le relazioni umane. In questo contesto può realizzarsi la condivisione di un bene comune, si può prospettare un fine accettato che accomuna le nuove generazioni e le generazioni adulte e su cui si può forse rifondare il principio di autorità. Voglio terminare con una situazione che passa molto bella, a proposito di condivisione, di compassione e di attenzione all'handicap. Un antropologo citato da Bauman dice che il segno, probabilmente lo conoscete, ma lo voglio citare lo stesso, il segno della nascita della civiltà umana lo è stato trovato in alcuni reperti fossili in cui si è visto che un handicappato ferito a una gamba da bambino, strutturata la ferita, adesso si come, è arrivato a 30 anni. Ecco, questo non è stato lasciato indietro, è il branco che lascia indietro, è la società umana che accoglie. Ecco, probabilmente questa idea, questa differenza tra branco e società dovrebbe essere ripresa, perché qualche volta riemerge il branco, specialmente in questo neoliberismo che voi conoscete tutti. Ecco, questo secondo me è quello che bisogna ripensare sull'autorità e il principio.
Grazie.